Mal di testa.
E mal di schiena.
Poi mal di testa.
Mal di pancia.
Un attacco di gotto.
E allergia.
Disturbi agli occhi.
Mal di gola.
Alla tiroide.
E io c'ho tutto.
Sono sano come un pesce.
Effetti collaterali. La rubrica di medicina di 105 Live.
Bentrovati da Eliana Astorghi e benvenuti nella rubrica Effetti collaterali, l'appuntamento del venerdì con la salute e con i medici dell'Università Cattolica Policlinico Agostino Gemelli di Roma. Oggi parliamo di ADHD, sindrome da iperattività infantile e deficit di attenzione. E infine rubrica, il piccolo spazio del punto di vista è dedicato al cerotto ripara cicatrici. Bambini troppo vivaci o affetti dalla ADHD, la sindrome da iperattività infantile e deficit dell'attenzione. In Italia i bambini ai quali è stata diagnosticata la ADHD sono circa 80.000 e negli Stati Uniti, primo paese in cui è stato scoperto questo disturbo e dove sono stati utilizzati gli psicofarmaci, sono 730.000. Cos'è la ADHD? Lo chiediamo alla professoressa Maria Giulia Torrioli, neuropsichiatra infantile del Policlinico Universitario Agostino Gemelli di Roma. Ci può dire a me e agli ascoltatori di quale disturbo stiamo parlando?
È un disturbo molto particolare, per cui per molti anni si è discusso anche sull'esistenza o meno di questo disturbo e purtroppo c'è ancora chi ne dubita. Dico purtroppo perché è un dubbio che porta a non riconoscere il disagio reale, estremamente reale, che questi bambini hanno. Non sono, come diceva lei, dei bambini semplicemente vivaci. Sono dei bambini che lo sono al punto di non riuscire a rimanere fermi per il tempo necessario di mangiare, non rimangono fermi a scuola e lo fanno in maniera così marcata da averne un reale disagio. Oltre a questo, sono molto spesso dei bambini disattenti. Disattenti non significa che non notano le cose, anzi forse ne notano troppe. Ma sono bambini che non riescono a mantenere l'attenzione sostenuta sul compito che gli viene proposto. Spesso sono bambini estremamente intuitivi, quindi in cui c'è un'intelligenza anche vivace, soltanto in alcuni casi si associa con un ritardo mentale o quello che noi chiamiamo borderline cognitivo, comunque con alcune difficoltà di apprendimento. Ma nella maggior parte dei casi in cui il disturbo è genetico,
quindi la causa è questa?
La causa è non solo questa, ci sono diverse cause. La più comune è appunto la genetica. Il 40% dei bambini con ADHD ha un genitore con un ADHD. Può però essere anche associato a quello che un tempo veniva definito il minimal brain damage, cioè un danno cerebrale minimo, cioè una situazione neurologica in cui pur non essendoci un danno dimostrabile c'erano delle difficoltà di apprendimento. Per esempio 5 volte più frequente nei bambini nati pretermine. Quindi appunto le cause possono essere varie e per esempio è presente in alcune cause di ritardo mentale genetico come la sindrome da X fragile.
Di questo parleremo più avanti nella rubrica perché voglio parlare di questo studio poi condotto lì alla Cattolica. Okay. Professoressa, quali manifestazioni ha oltre quelle che lei già ci ha elencato? Perché può anche chiudersi invece questo bambino, invece che essere iperattivo?
Dunque, ci sono 3 sottotipi di sindrome da ADHD. Il tipo prevalentemente iperattivo, il tipo prevalentemente disattento e il tipo misto. Quello meno comune è il tipo prevalentemente disattento ed è questo il tipo di bambini che si estranea rispetto all'ambiente. Ma tutti i bambini con ADHD hanno delle difficoltà relazionali con i coetanei, non perché loro si chiudano, ma perché vengono esclusi dal gruppo completamente. Sono tipici bambini vittime di bullismo, sono bambini che nessuno vuole avere accanto a sé. Perché? Perché hanno un comportamento appiccicoso, fastidioso, che un bambino dopo un certo numero di giorni o di settimane non tollera e chiede alla maestra di cambiargli posto. Nelle classi con i bambini con ADHD è tipico che si fa anche in altre classi, ma in cui si cambia continuamente i compagni di banco, perché altrimenti nessuno regge accanto a loro. Dico queste cose per dire che non è un bambino fastidioso genericamente o che è difficile da tenere, come viene presentato da alcuni. È un bambino che vive veramente male, che non ha amici, non
viene
invitato da nessuno.
Questa emarginazione aggrava la sua sindrome?
Certo che aggrava la sua sindrome e parte, e probabilmente la causa, anzi senza probabilmente, è la causa anche di alcune che vengono definite comorbidità della ADHD. Cioè sono bambini che oltre a questo poi hanno molto spesso uno stato ansioso. Perché? Perché sanno che non riusciranno a comportarsi come ci si aspetta che ci si debba comportare, che quindi i suoi genitori non sono contenti di averlo come figlio, bambini che si sentono veramente una vera persecuzione per le proprie madri. È chiaro che un bambino che cresce con una situazione del genere, con rimproveri continui, non perché intorno abbia solo adulti cattivi, ma perché li merita in continuazione, non può crescere come un bambino sicuro di sé, infatti è tipico che abbiano un'autostima assolutamente nulla. Non può crescere sentendosi un bravo bambino, si sentirà un bambino cattivo. Un bambino cattivo, che si ritiene un bambino cattivo, finirà col dire va bene, se non posso essere buono sarò un ottimo cattivo. E quindi sono aperta la strada verso la devianza, la delinquenza, eccetera.
Come viene effettuata una diagnosi certa? Voglio dire, un medico non può confondere questo tipo di sindrome con altri disturbi, quale la depressione?
Non è una diagnosi facile, proprio perché è una diagnosi clinica, cioè non esiste un prelievo che ci dica c'ha o non c'ha la ADHD. Va fatta da una persona che sia esperta in questo campo, nel senso che ci può essere la depressione nella ADHD, sì, ci può essere un risvolto di tipo depressivo, ma è ben diversa da quella che è la depressione endogena, detta depressione maggiore, nei bambini, che sono bambini anzi con un'inibizione della, non soltanto della motricità, ma proprio dell'ideazione, eccetera. Quindi bambini molto diversi dalla ADHD, però c'è molto spesso nella ADHD un risvolto depressivo, bambini che sanno di non potersi comportare in maniera adeguata, quello che dicevo poco fa.
Professoressa, lei prima diceva spesso un bambino iperattivo è figlio, ha un genitore che è affetto da questa stessa sindrome, ma questo vuol dire che un bambino non curato può diventare un adulto con la stessa sindrome?
È una sindrome cronica. Ovviamente può esistere anche negli adulti, c'è una certa percentuale di bambini che in età adolescenziale risolve i sintomi della ADHD, una parte prosegue nell'adolescenza fino all'età adulta e poi risolve lo stesso questo tipo di sintomatologia. Nell'adulto esiste, anche se è molto meno frequente che nei bambini, cioè può essere sia, diciamo, un ritardo maturativo, sia invece una vera e propria situazione cronica che si protrae anche nella vita adulta.
Per quanto riguarda le terapie per questo tipo di disturbo, si è parlato molto del Ritalin e da alcuni anni da alcune persone è messo sotto accusa, per altri è un farmaco che invece ha dato risultati positivi e dal marzo dell'anno scorso si trova anche nelle farmacie italiane. Qual è il giusto approccio terapeutico?
Ma intanto è una medicina, quindi dobbiamo trattarla come tale. Io credo che nessuno si sognerebbe di dire lei è favorevole o contrario agli antibiotici. Gli antibiotici vanno usati quando servono, nel senso che se io curo il raffreddore con gli antibiotici sono un delinquente. Se non do l'antibiotico a un bambino con la polmonite sono altrettanto un delinquente. Per il Ritalin è la stessa cosa, nel senso che va usato quando occorre. Cioè io mi arrabbio quando mi chiedono sei favorevole o contraria, non sono né favorevole né contraria, è un mezzo per curare, faccio il medico. Invece quello che è importante sottolineare è che esiste un approccio che deve essere multiplo alla ADHD, cioè sono bambini in cui bisogna lavorare sul bambino perché possa capire quali sono le sue difficoltà, capire che non è perché è cattivo, capire come può arrivare a comportarsi meglio. Bisogna agire sulla scuola, bisogna agire sui genitori, bisogna fare cioè un approccio su quelli che sono i principali le principali cose in cui il bambino vive, quindi casa, scuola.
Anche sono... una forma di psicoterapia? Affrontare anche questo?
Dunque sì, c'è sia l'approccio ai diversi ambienti, sia l'approccio diretto col bambino o con i genitori di tipo psicoterapico. Soprattutto è un intervento psicoeducativo quello che viene utilizzato, cioè si insegna appunto al bambino e ai genitori come reagire nelle diverse situazioni, come comportarsi. La psicoterapia, quella che viene più utilizzata è quella cognitivo-comportamentale, che aiuta di più appunto il bambino a prendere coscienza di quelle che sono le proprie difficoltà e come affrontarle. Può essere utile anche un intervento psicoterapico classico, ma quello serve non per curare l'iperattività o la disattenzione, ma quello che deriva dalla iperattività e dalla disattenzione. Cioè un bambino, quello che dicevo prima, che ha per tanti anni ha avuto questo tipo di problemi, è un bambino che poi si porta dietro tutta una serie di complicanze psicologiche che spesso sono quelle che lo inducono a vivere male.
Ma un bambino portato dallo psicoterapeuta non si sente ancora più malato? Diverso?
Se io ho la faccia con tutti i pallini verdi, non è che se non mi vado a togliere i pallini verdi nessuno lo nota.
Certo.
Cioè un bambino con una ADHD è un bambino che lo sa che è diverso dagli altri, se ne accorge perfettamente. Allora, se trova qualcuno che gli dà una mano, ben venga.
Ovviamente, come diceva lei, a partire dalla famiglia, dalla scuola e poi con gli specialisti.
Gli specialisti hanno il dovere, come primo intervento, di aiutare la famiglia e la scuola a reagire in una maniera positiva alle difficoltà del bambino. E questo è il primo approccio terapeutico. Poi c'è l'intervento psicoeducativo, appunto organizzato, propriamente detto. Solo se tutto questo non basta,
allora
è giustificato ricorrere al farmaco.
Professoressa Torrioli, lei e il professor Giovanni Neri avete condotto uno studio su un farmaco contro la sindrome X fragile, di cui lei accennava prima e di cui abbiamo parlato 2 settimane fa proprio in questa rubrica. Farmaco, dicevo, che si è invece rivelato buono per la ADHD.
Sì, è un farmaco su cui personalmente lavoro da molti anni, proprio per quello che riguarda anche l'iperattività. Abbiamo fatto sia studi sperimentali precedentemente. Attualmente quella che è stata fatta è un'indagine multicentrica sui ragazzi con X fragile, perché il professor Neri aveva anche ipotizzato che ci potesse essere una facilitazione nella ripresa della proteina. Questo purtroppo non si è dimostrato esatto, però si è confermata la possibilità di ridurre l'iperattività nei bambini che, oltre che all'X fragile, presentavano una ADHD, cosa estremamente frequente come associazione nell'X fragile, e ha dato un risultato positivo. Cioè, in un'indagine fatta in doppio cieco, sono significativamente diminuiti l'iperattività ed è migliorata in parte l'attenzione, ma soprattutto la possibilità di socializzazione nei ragazzi che avevano preso il farmaco rispetto a quelli che avevano preso un placebo.
Su quanti bambini è stata effettuata questa sperimentazione e per quanto tempo?
60 per un anno.
60 bambini per un anno?
Sì.
Professoressa, noi la ringraziamo per tutte queste informazioni che ci ha dato, ovviamente le auguriamo buon lavoro.
Grazie.
Era la professoressa Maria Giulia Torrioli, neuropsichiatra infantile dell'Università Cattolica Sacro Cuore di Roma. Ed eccoci al momento del punto di vista, oggi dedicato al cerotto liquido che riparerebbe le cicatrici. Il cerotto a base di cianoacrilati che si applica dopo aver tolto i punti di un intervento esisteva già. La novità è che questo nuovo tipo di cerotto migliora l'aspetto di quelle che sono già diventate delle vere e proprie cicatrici e quindi il cerotto ne migliorerebbe l'aspetto. Abbiamo chiesto un parere al dottor Luca Revelli, ricercatore presso il Dipartimento di Chirurgia dell'Università Cattolica Sacro Cuore di Roma.
Il cerotto prodotto liquido di cui si sente parlare molto in questi giorni è un prodotto a base di cianacrilati. I cianacrilati in chirurgia generale sono utilizzati soprattutto nella sutura delle ferite e per migliorare l'estetica della cicatrice stessa. I cianacrilati sono dei materiali che sono stati sintetizzati ai tempi della Seconda Guerra Mondiale e sono degli adesivi tenaci particolarmente indicati per incollare materiali di superfici non porose o superfici che contengono modeste tracce d'acqua. Questa caratteristica è particolarmente apprezzata e ha questa spiccata attitudine ad incollare i tessuti biologici che vengono proficamente impegnati ad esempio in chirurgia ortopedica per fissare le protesi metalliche alle ossa. I cianacrilati per la sutura delle ferite cutanee invece sono reperibili già da alcuni anni anche nei normali pronto soccorso di tutta Italia, con una disponibilità che può essere variabile un po' in relazione ai costi, che sono mediamente superiori a quelli dei normali tradizionali mezzi di sutura come possono essere i fili. Con questo cerotto liquido con indicazione a suturare la ferita c'è una reazione che è rapidissima, l'adesione delle superfici, nel nostro caso i margini della ferita, avviene già in pochissimi secondi dall'applicazione e diventa ottimale nell'arco di pochi minuti. Questa caratteristica è particolarmente apprezzata nelle piccole ferite, soprattutto dei bambini e soprattutto in quelle di superfici esposte come la faccia e il collo, dove è auspicabile anche un buon risultato estetico. All'Università Cattolica abbiamo sperimentato i cianacrilati nella sutura di diversi tipi di ferite chirurgiche. Il risultato estetico è molto buono, soprattutto se l'incisione non è particolarmente ampia e se questo avviene in aree, in regioni non sottoposte a tensioni o a trazioni. Il cianacrilato sigilla la ferita costituendo anche una barriera meccanica di protezione che è anche molto utile per evitare possibili infezioni. L'unico requisito è che è necessario che la ferita non produca siero o sangue, perché in questo caso si potrebbero verificare delle raccolte e poi degli ascessi. Un particolare molto apprezzato è il fatto che questi cerotti liquidi per la sutura delle ferite evitano la fastidiosa rimozione dei punti o delle graffe metalliche di sutura particolarmente temuta soprattutto dai bambini. Molto più recente invece è l'introduzione clinica del cerotto liquido per sempre a base di cianacrilati per evitare o minimizzare la formazione di cheloidi o cicatrici esuberanti o ipertrofiche. Negli ultimi anni sono comparse in sperimentazione e poi anche in commercio un gran numero di sostanze in grado di modulare la crescita delle ferite per ottenere risultati estetici ottimali della cicatrice. Tra queste sostanze proposte e poi commercializzate ci sono i gel di silicone oppure dei prodotti a base di antinfiammatori, eparina e allantoina, e infine anche ultimamente anche dei particolari cianacrilati. Queste barriere, una volta applicate su una cicatrice anche già formata o in via di formazione, quindi a distanza anche di una settimana, 10 giorni dalla sutura vera e propria, evita gli sfericamenti della cute e crea un microambiente favorevole per la cicatrizzazione, per una migliore cicatrizzazione. Una volta applicato questo gel a base di cianacrilati può avere una vita che dura anche un mese, un mese e mezzo, 2 mesi, con la caratteristica apprezzata di poter lavare anche la superficie e addirittura anche trattarla con dei cosmetici o con dei trucchi.
Era il dottor Luca Revelli, ricercatore presso il Dipartimento di Chirurgia dell'Università Cattolica Sacro Cuore di Roma, sul cerotto ripara cicatrici. Ricordiamo che oggi ricorre la prima giornata europea delle malattie rare. Non è una scelta a caso la data del 29 febbraio, perché appunto rara, visto che cade ogni 4 anni. Le associazioni di genitori e parenti di malati rari, come la Parent Project Onlus oppure l'associazione Bambini Cri du Chat e tante altre, chiedono di non essere lasciati soli, che i genitori possano avere un aiuto e non farsi carico completamente di tutti i problemi e i disagi che sono legati all'avere una persona, spesso un bambino, con malattia rara. Le persone affette da malattie rare sono 30 milioni solo in Europa. Effetti collaterali termina qui. Da parte di Eliana Astorri, un buon proseguimento di ascolto.